Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Terza puntata. Gli ideatori dell'Unità d'Italia.
Negli anni 30, in tutte le ambasciate austriache, era stata diffusa la descrizione di un individuo di statura media e di carnagione olivastra. Aveva una bella fronte, portamento nobile ed energico, ed era un ottimo oratore dalla voce molto bella e sonora. Si trattava di un uomo temuto non soltanto dal governo austriaco, ma anche da quelli dei vari staterelli italiani, che cercavano di individuare i reagenti chimici capaci di far apparire i messaggi scritti con l'inchiostro simpatico e di decifrarne i codici segreti. Quest'uomo era Giuseppe Mazzini, il principale teorico della rivoluzione nazionale. Anche Mazzini fu inizialmente maestro della carboneria, ma in seguito abbandonò la setta perché contrario alla segretezza e all'elitarietà dell'organizzazione. Come ha ben sintetizzato Giordano Bruno Guerri, la sua era una critica al pressapochismo, alla viltà, alla stratezza dei patrioti italiani, ma soprattutto alla loro concezione aristocratica che emarginava il popolo, il quale, secondo lui, da tradizionale oggetto dei cambiamenti, doveva diventarne soggetto, protagonista della storia nazionale. Nel 1830 una soffiata portò Mazzini nelle prigioni del governo piemontese. 3 mesi dopo fu assolto per insufficienza di prove. Dopo la sentenza, però, fu invitato a scegliere tra il confino in qualche remota località del regno e l'esilio. Scelse l'esilio e si trasferì a Marsiglia, dove, per portare avanti il suo ideale, fondò la Giovine Italia, un'associazione che, a differenza della carboneria, era segreta solo per quanto riguardava i nomi degli affiliati e non per i programmi. Il fine era quello di realizzare un'Italia unita, libera e repubblicana. Il sovvertimento politico doveva scaturire dall'azione di un popolo cosciente del proprio destino e non dalle macchinazioni di un'elite di oscuri cospiratori. La Giovine Italia si chiamava così perché mirava soprattutto alla mobilitazione dei giovani. Nell'associazione non poteva entrare chi aveva più di 40 anni, sia perché a cose nuove si richiedono uomini nuovi, non sottomessi all'impero di vecchie abitudini o di antichi sistemi, vergini d'anima e di interessi, sia perché l'attività di rivoluzionario esige l'energia della giovinezza. La Giovine Italia era anche il titolo del periodico clandestino attraverso cui i mazziniani diffusero il loro programma e iniziarono a preparare insurrezioni armate. Mazzini reclutò migliaia di giovani che provenivano per la maggior parte dalla borghesia. Nelle campagne, dove quasi tutti i contadini erano analfabeti, la propaganda dei rivoluzionari non poteva arrivare. La Giovine Italia era concepita come una specie di associazione apostolica, simile a un movimento religioso, con iniziati disposti a sacrificare tutto, compresa la vita, per un'Italia unita, democratica e libera dallo straniero. Gli esempi di popoli che avevano raggiunto l'indipendenza con la forza costituivano per Mazzini la prova che la liberazione è possibile se si lotta uniti. Nella lettera del 5 aprile 1853 a Visconti Venosta, egli scrisse: «Noi ci affratelliamo per far quello che la Spagna ha fatto, che la Grecia ha fatto, che l'America ha fatto, che tutte le nazioni schiave hanno fatto, conquistarci con idee nostre, con armi nostre, con sacrifici nostri, la patria». Mazzini si era convinto di vedere il dito di Dio nelle pagine della storia del mondo, che, come ha voluto liberare la Grecia dai turchi, libererà anche l'Italia. Nonostante i roboanti proclami, anche i tentativi insurrezionali dei mazziniani erano destinati al fallimento. Nel 1833 un moto che avrebbe dovuto svilupparsi in Piemonte fu scoperto. Molti ufficiali vennero fucilati e Jacopo Ruffini, amico di Mazzini, si suicidò in carcere per non dover rivelare sotto tortura i nomi dei complici. Anche un altro tentativo di rivolta, organizzato in Savoia nel 1834, fallì miseramente. Fu allora che Giuseppe Garibaldi, che era tra i promotori, fu costretto alla fuga in America e condannato a morte in contumacia. Mazzini nel 1834 aveva fondato, seppure con scarsi risultati, la Giovine Europa, che aveva lo scopo di radunare tutte le associazioni nazionali che lottavano per l'indipendenza. Negli anni successivi attraversò la cosiddetta tempesta del dubbio, vale a dire il rimorso per aver sacrificato inutilmente tante vite umane. Alla fine ne uscì convincendosi che il valore della causa italiana fosse superiore a quello delle singole vite. Dal 1837 visse a Londra, quasi in miseria. Un insuccesso che a Mazzini fu aspramente e ingiustamente rimproverato fu quello dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera nel 1844. I due fratelli erano ufficiali della marina austriaca e avevano aderito alle idee mazziniane. Partiti da Corfù, dopo aver ricevuto notizia di una ribellione scoppiata a Cosenza, quando giunsero in Calabria scoprirono che il moto era ormai spento. Attirati in un tranello, furono catturati e fucilati con altri 7 compagni. Mazzini aveva apprezzato il progetto solo in un primo momento, credendo che fosse meglio tentare di fare qualcosa e fallire piuttosto che non far nulla. Successivamente, però, come è stato dimostrato da alcune lettere intercettate dal governo di Vienna, aveva cambiato idea e aveva cercato inutilmente di dissuadere i due fratelli dal loro proposito. Gli insuccessi dei mazziniani aprirono uno spazio per le proposte alternative dei moderati, quei pensatori convinti che l'unità d'Italia fosse ottenibile senza ricorrere alla brutalità delle rivoluzioni. Tra i moderati, una delle figure principali fu quella di Vincenzo Gioberti, un sacerdote piemontese costretto all'esilio, che nel 1843 pubblicò a Bruxelles il saggio del primato morale e civile degli italiani, in cui sosteneva che i sovrani italiani avrebbero dovuto accordarsi e creare una federazione di stati, con a capo il Papa. Per Gioberti gli italiani dovevano ritenersi un gran popolo, malgrado tutte le divisioni. Egli considerava la tradizione cattolica come il collante che avrebbe potuto unire l'Italia senza ricorrere alla violenza. Questa dottrina venne così classificata come neoguelfismo. Il pensiero di Gioberti era però illusorio, in quanto ignorava la rigidità della Chiesa del tempo, attribuendole forzatamente idee liberali e nazionalistiche che non le appartenevano. Altra figura di spicco tra i moderati fu Cesare Balbo, che sarebbe poi diventato il primo presidente del governo piemontese nel 48. Nell'opera del 1844, delle Speranze d'Italia, si disse convinto che gli italiani non avrebbero mai rinunciato ai loro capoluoghi di provincia per una capitale nazionale. Anche egli, come Gioberti, vedeva nella Confederazione la forma migliore di unificazione, attuabile soltanto dopo aver cacciato via gli austriaci. Ai Savoia sarebbe spettato il compito di strappare il Lombardo-Veneto all'Austria, preferibilmente per via diplomatica. L'Austria avrebbe dovuto cedere ai piemontesi i territori del nord Italia, in cambio di possedimenti nell'Europa orientale, sottratti al claudicante impero ottomano. L'ipotesi di Balbo, anche se eticamente discutibile, dato che intendeva sostituire la servitù italiana con quella di altri popoli, era certamente più concreta e realistica della fumosa utopia di Gioberti. Tra i liberal radicali a vocazione repubblicana che si ispiravano alla tradizione illuministica milanese emerse la figura di Carlo Cattaneo, fautore di un sistema politico basato su una confederazione di stati italiani sul modello della Svizzera. Egli tuttavia considerava più importante l'esercizio delle libertà interne che l'indipendenza da una potenza straniera. Diceva che è meglio vivere da amici in 10 case che discordi in una sola. Cattaneo diffidava dei Savoia che governavano il Piemonte con metodi aristocratici e preteschi. Le sue idee federaliste, sostenute nella rivista mensile Il Politecnico, erano improntate ad un liberalismo laico. Nel 1845 fallì a Rimini, in Romagna, un'insurrezione di un centinaio di patrioti che, dopo aver colto di sorpresa la guarnigione pontificia, si erano impadroniti della città e avevano chiesto riforme politiche ed economiche. Privi del sostegno popolare, i rivoluzionari furono rapidamente sconfitti e il loro fallimento segnò la crisi del modello rivoluzionario, aprendo l'uscio a una proposta alternativa. I moderati, quindi, iniziarono a riporre molte speranze nel re di Sardegna Carlo Alberto, che, a partire dal 1845, sembrava intenzionato a condurre un programma di unificazione nazionale. Sostenitore del progetto di Carlo Alberto fu lo scrittore e pittore Massimo D'Azeglio, che, nel saggio degli ultimi casi di Romagna, pur attribuendone la responsabilità al regime oppressivo del Papa, condannò i moti di Rimini, perché, diceva lui, una protesta a quel modo, a volerla fare ora in Italia, occorrerebbe una buona posizione militare, 200.000 uomini e 200 pezzi di batteria, fatte invece con pochi fucili, e cagione che l'Europa si burli di noi. L'elezione al soglio pontificio di Pio IX, dopo la morte del reazionario Gregorio XVI, nel 1846, sembrò coronare le speranze del neoguelfismo e dei riformatori moderati italiani. Lettore di Gioberti e di Balbo, di carattere aperto e sensibile alle manifestazioni di simpatia popolare, il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti si presentò nei primi 18 mesi del suo pontificato con una serie di iniziative che apparvero realmente innovative e che incontrarono un fortissimo desiderio di cambiamento, dando origine a grandi e illusorie speranze. Il grido «Viva Pio IX!» diventò di moda. Il Papa aveva attenuato la censura sulla stampa, aveva liberato 400 prigionieri politici e circa altrettanti esuli erano stati perdonati. Aveva istituito una guardia civica a Roma che, secondo i patrioti italiani, rappresentava il nucleo di un futuro esercito nazionale e aveva creato una consulta civica, composta da soli laici, col compito di esprimere giudizi sulla politica pontificia. Secondo Indro Montanelli, il mito del Papa liberale era divampato per autocombustione, cioè dal desiderio che egli si mostrasse tale, ma era così forte da suggestionare anche lui e tenerlo prigioniero. La nomina del cardinale Gizzi, la cui vocazione liberale era nota, a segretario di Stato, fece apparire Pio IX come la personificazione del pontefice auspicato da Gioberti, pronto a unire l'Italia nel nome della Chiesa. L'illusione non avrebbe avuto vita lunga, ma ebbe il merito di creare un diffuso e vivace entusiasmo per l'idea di unificazione nazionale. Gli anni 1846-47, in gran parte dell'Europa e in quasi tutta l'Italia, furono caratterizzati da difficoltà economiche diffuse, dovute principalmente a cattivi raccolti, con conseguente aumento del prezzo del grano. Sin dagli anni 30, in alcuni stati italiani come il Regno di Sardegna, il Regno delle Due Sicilie e il Lombardo-Veneto, il rigido protezionismo era stato abbandonato per far posto a una riduzione delle tariffe doganali più elevate. Per iniziativa di Pio IX vide la luce, sull'esempio della Zollverein tedesca del 1834, la Lega Doganale Italiana, un accordo che avrebbe permesso la libertà di commercio e di navigazione, oltre a una serie di esenzioni fiscali per i sudditi degli stati aderenti. L'accordo preliminare fu firmato a Torino il 3 novembre 1847 tra il Regno di Sardegna, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Pochi giorni dopo anche il Duca di Modena, Francesco V, fu invitato ad aderire, dato che i suoi territori, che comprendevano Massa e Carrara, interrompevano la continuità tra la Toscana e il Regno di Sardegna. Il Duca però, a causa delle pressioni del governo austriaco, decise di non aderire al progetto, che, anche per gli eventi rivoluzionari del 1848, fu definitivamente accantonato.